25 minuti di Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte delle 20. Oggi ci occupiamo del caso Carlasco. Allora, non state lì a dire ma come, ma perché, il caso Carlasco oggettivamente è il tema di discussione più diffuso oggi tra le italiane e gli italiani. Non dico che non si parli d'altro, non è vero naturalmente, ma se ne parla tanto, tantissimo, forse troppo, ci chiediamo. Cioè, non è che vogliamo qui entrare nel merito di questa nuova indagine che è stata decisa dai magistrati, ma vogliamo discutere dei temi correlati al caso di Carlasco e quindi anzitutto di questa grande attenzione, un po' va di moda il crime e poi forse è inevitabile, visto che c'è di mezzo una ragazza molto giovane ammazzata o il fidanzato che si è fatto 10 anni di galera e gliene mancano seppure in semilibertà ancora degli altri. Poi c'è un altro tema in sottofondo che aleggia con Carlasco, così come con Erba, così come con Yara Gambirasio e Bossetti, che è la fiducia negli inquirenti e la fiducia nella magistratura. Qualcuno potrebbe anche un po' approfittarne per così giocare a delegittimare. E noi non vogliamo cominciare privandoci dell'apporto di un grande cronista che è Piero Colaprico. Buonasera Piero, grazie per essere qui.
Quoque Radio Popolare.
tanti anni no, a Repubblica.
Il ragionamento è perfetto.
Tanti anni a Repubblica hai anche seguito il caso Carlasco. Oggi ti ricordiamo il tuo podcast che si chiama Gangster con Cora Media, ma non facciamoci troppi complimenti a vicenda, mi dici il ragionamento è perfetto, svolgilo tu questo ragionamento, cioè anzitutto questa grande attenzione è inevitabile?
Diciamo che la grande attenzione è inevitabile se il caso diventa concreto, se davvero noi abbiamo visto un innocente in galera e se davvero c'è stato un colpevole responsabile di un atroce omicidio in libertà. Allora diventa inevitabile e diventa anche doveroso. Al momento però io conservo un po' di sano dubbio, nel senso che io se sto da una parte sto dalla parte dei genitori di Chiara, che ancora oggi pensano che quello che è stato accertato nei gradi precedenti di giudizio sia la verità, e cioè che il colpevole sia Stasi, Alberto Stasi, al tempo il fidanzato di Chiara. E loro non hanno mai cercato un colpevole a caso, loro cercavano il colpevole, si sono convinti leggendo le carte, guardando tutte le udienze. La mamma di Chiara ha fatto tutte le udienze del processo per rendersi conto di questo, e credo che in questo momento sia sottoposta a un bombardamento di sentimenti, eccetera, che un po' mi sorprende, nel senso che io ho alle spalle, come dire, un lungo chilometraggio come cronista. Io non mi ricordo che venisse detto ai giornalisti tra 3 giorni ci saranno degli interrogatori incrociati, oppure adesso alle 10:30 viene questo a fare il prelievo del DNA.
Cioè, ma chi lo sta, chi sta dicendo, chi sta comunicando così con i giornalisti?
Guarda, io non rivelavo le fonti prima, figurati adesso che manco, cioè, però voglio dire, non lo so chi lo sta facendo, però è evidente che lo sta facendo. Oggi quando Sempio, che è il nuovo sospettato, non si è presentato
Andrea Sempio,
alla procura di Pavia, lo sapevano tutti che stava lì, e infatti ci sono tutti i commenti, tutti i servizi, tutto quello che ho visto sino adesso, che dico doveva presentarsi, non si è presentato, e c'è questa, ovviamente, la sua avvocatessa che nel linguaggio un po' giovanile, che devo dire anche a me, anche questo un po' mi turba, dice lotta dura senza paura, e noi praticamente vive il codice di procedura penale che consente alla gente anche di dire convocami in maniera formale e corretta, io verrò, diciamo.
Tutto quindi questo fa parte della spettacolarizzazione.
c'è una grande spettacolarizzazione e ripeto, oggi c'è questa cosa molto concreta, molto nuova, diciamo, apparentemente nuova, sul fatto che c'è l'impronta di Sempio sul luogo del delitto. Ma io continuo a leggere, per esempio, che è accanto al cadavere di Chiara. Ora questo contrasta molto quello che io so, ma che non è che so perché ho letto le carte, perché anni fa io bussai a casa della povera vittima, la mamma mi aprì e io le chiesi il permesso. Tutto questo io non è che lo facessi, come dire, l'ho fatto, diciamo, con educazione, mettiamola così. Quindi ho chiesto il permesso e io mi sono steso al posto in cui si era stesa Chiara. E Chiara, e la testa di Chiara era al nono gradino in fondo, quindi questa impronta nuova io la vedo in cima alle scale, quindi non si può dire accanto al corpo di Chiara, forse si può dire
nello stesso locale,
al luogo dal quale è stato buttato giù il corpo di Chiara. Cioè, voglio dire, nel modo in cui vengono raccontate queste robe, apparentemente è una questione dire, ma scusa, come dici tu, è lo stesso locale. Sì, appunto, è lo stesso locale, ma tu mi devi dire che quell'impronta così importante è stata fatta il 13 agosto del 2007.
Fatta vuol dire rilevata.
Capito, rilevata, cioè
invece
è lasciata lì dall'assassino. Vorrei capire come fanno a dimostrarlo, come fanno a dirlo, perché diciamo questa inchiesta ha un lungo portato. Cioè nel 2007, io non so quanto tempo abbiamo per spiegarti, però diciamo nel 2007 succede questo, che numerose richieste fatte anche dai genitori di Chiara, diciamo dalla difesa, diciamo dai genitori per tagliare, diciamo, la testa al toro. Cioè i genitori dicono accertiamo questo, accertiamo questo, accertiamo questo. La difesa di Stasi, e quindi diciamo Stasi, dice no, questo non lo accertiamo, quindi fanno una serie di opposizioni e quindi Stasi viene assolto all'inizio. Quando il caso viene, come prevede la legge, in appello a Milano, il procuratore di allora, il sostituto procuratore generale, che è una grandissima magistrata esperta di antimafia, dice scusa, ma perché noi non stiamo giudicando con tutte le cose che abbiamo in mano, ma ci impediscono di verificare questo, questo, questo e questo? Chiede alla Cassazione, la Cassazione dice hai perfettamente ragione, mettiamo tutti gli scenari sul campo ed ecco che Stasi viene condannato, perché Stasi dice delle robe che non stanno né in cielo né in terra e che sono molto più, come dire, incolpanti di un'impronta sul muro che può essere stata lasciata in qualsiasi momento.
Senti, però io posso tenerti un attimo sull'impronta, perché sì, io questa cosa proprio da profano della procedura non la capisco. Ma quando l'hanno presa questa impronta?
Allora, questa impronta, fammi usare il condizionale perché diciamo, però è come dico io più o meno, questa impronta viene presa al momento dell'omicidio
nel 2007.
Siamo nell'agosto del 2007.
E com'è che viene fuori oggi?
Aspetta. Questa impronta viene ritenuta irrilevante dai primi investigatori, anche dagli altri, perché dicono non riusciamo a identificare nessuno e comunque bisogna capire che razza di impronta è, chi l'ha lasciata. Cioè un'impronta molto dubbia, diciamo così, un'impronta, definiamola, illeggibile. Nel 2020, quando viene fatta una prima inchiesta che viene archiviata dall'allora procuratore capo di Pavia, dicono questa impronta è sicuramente l'impronta dell'assassino. Ma francamente, cioè, per me è un salto logico abbastanza impressionante. Chi ha detto sicuramente? Cioè, ma c'eri lì, come fai a dire sicuramente?
Io posso essere andato a casa di Chiara Poggi per una qualunque ragione, aver lasciato delle impronte e non per questo essere l'assassino.
Ma no, ma può darsi che tutto quello che vuoi, però non puoi definire sicuramente. Puoi dire un'impronta interessante, la dobbiamo fare. Cioè, invece viene dato per scontato che sia l'impronta dell'assassino. Oggi con le nuove tecniche questa cosa è stata riletta e dicono che è compatibile, che attenzione sempre a usare le parole, è compatibile con l'impronta del palmo di Andrea Sempio. Ora, compatibile vuol dire che la possiamo sovrapporre perfettamente? Cioè, io questo vorrei capire prima di esprimere un mio parere del tutto irrilevante, ma da cronista che ha seguito il caso mi interessa. Cioè, voglio dire, ripeto, se hanno ragione su questa nuova inchiesta, ma ben venga, eccetera, eccetera. Anche i genitori di Chiara saranno contenti se scoprono una verità alternativa. Ma per essere una verità alternativa deve essere una verità, non deve essere una suggestione, perché noi se diamo per scontato delle cose che scontate non sono, facciamo quello che io ritengo sostanzialmente il male della giustizia. Parliamo quando le cose sono certe e diamole per certe, altrimenti...
Senti, ti voglio fare una domanda, andando un po' oltre Garlasco, anche perché non te la potrei fare in relazione proprio a Garlasco, no? Parliamo degli ultimi casi: Erba, la strage, Rosa e Olindo, Yara Gambirasio con l'assassino Bossetti. C'è stata anche una fiction televisiva su Yara Gambirasio che metteva in dubbio la colpevolezza di Bossetti. C'è Garlasco, c'è Garlasco, c'è una spinta, si percepisce una spinta a voler mettere in discussione le sentenze. A tuo parere perché?
Guarda, allora, ogni caso fa caso a sé, però la tendenza che tu vedi è innegabile. Allora, io penso una cosa molto brutale, mi spiace dirla, ma è così. Cioè, siccome se tu dici le cose abbastanza come stanno, non vendono, allora se tu trovi una situazione ambigua e la cavalchi, vendi, tra virgolette, voglio dire cosa.
Il complottismo funziona.
No, che siccome alcune... No, non è complottismo, è proprio
l'ambiguità,
un cinico calcolo, nel senso che se io faccio un programma televisivo in cui dico delle robe senza senso, ma queste robe senza senso creano un audience, e audience, il programma, siccome io racconto sostanzialmente un sacco di baggianate che sono molto facili anche da raccogliere, mi costa, dico sempre una cifra a caso, 1 milione, ma di pubblicità mi rende 10 milioni, è chiaro che io posso cavalcare questa tigre. Il problema è anche che l'ordine dei giornalisti, piuttosto che gli editori, piuttosto che altri, dovrebbero dire: scusa, ma nella deontologia professionale ci sarebbe l'obbligo di mettere insieme tutti i pezzi della verità, no? Tutti i pezzi della storia. Questo, per esempio,
ci sarebbe anche l'obbligo di non assumere delle tesi, no? Ci dovrebbe, capito? Anche, ecco, essere questa abitudine.
Lindo, io ti posso dire che non è stato fatto, anzi io poi qualche volta ho espresso l'opinione, mi sono trovato con della gente che diceva: questo non sa niente, questo... Ora, francamente, io allora ero il capo della giudiziaria della Nera per Repubblica, i colleghi mi dicevano cosa avevano scoperto, sono stato a qualche udienza, ho letto tutte le carte, che io non sappia niente non lo si può dire, però lo si dice, perché siccome io difendo la condanna di Rosa e Olindo, e anzi penso che quei due poveracci avrebbero avuto diritto a una perizia psichiatrica che non gli è stata fatta, io penso che, mentre ci sono alcune persone tipo Bossetti non è uno da perizia psichiatrica, è uno da galera, secondo me invece i due di Erba sono due veramente da perizia psichiatrica, perché forse avrebbero potuto anche recuperare qualche lembo di vita, come giusto e come prevede la nostra Costituzione. Farli diventare degli
due martiri
che gridano al complotto, e due martiri, è una roba che infatti non sta né in cielo né in terra. Cioè, tutte queste cose sono state continuamente rimbalzate, e le tesi contrarie al fatto che siano loro sono delle tesi surreali, tipo i ninja marocchini che si calano dal tetto senza lasciare traccia. E peraltro non mi pare che in una strage di mafia o di mala sia mai stato ucciso con un coltello un bambino di 3 anni, voglio dire, sarebbe un unicum mondiale. Quindi, voglio dire, si dicono cose che non hanno senso con la concretezza della realtà, di quello che accade, che non ci piace, ed è, la cosa brutta è che stiamo diventando tifosi. Cioè, alla gente viene costretta a diventare tifosi, e per rispondere alla tua domanda, questo è il punto chiave: se diventano tifosi e viene detto che tutte le indagini fanno schifo, che i magistrati si contraddicono l'un l'altro, che tutti gli investigatori si contraddicono l'un l'altro, si crea una sorta di bacino di sfiducia che può essere utile a qualcuno. Non credo che ci sia un disegno su questo, ma che qualcuno possa sfruttare questa sfiducia dilagante verso il sistema giudiziario, il sistema investigativo, Io penso che cioè, qualcuno dica sì, sì, è proprio così. Cioè,
e quindi si passa da Garlasco e si
arriva alla corruzione. Certo. Attenzione, quelle sono fatte malissimo.
Si parte da Garlasco e si arriva dritti alla separazione delle carriere. Grazie, Piero Colapricco, per essere stato qui.
A voi.
Buonasera. Una buona serata. Si parte da Garlasco e si arriva alla separazione delle carriere. Eugenio Losco, avvocato, buonasera. Eccolo qua, ce l'abbiamo? Mi sente Losco?
Pronto, buonasera.
Eccola qua, Eugenio Losco. No, dicevamo con Piero Colapricco, si parte da Garlasco e si arriva alla separazione delle carriere. Pronto. Adesso così è messa veramente un po' pesante. Lei mi sente?
No, adesso sento, no? Mi è andata via la linea, non ho sentito nulla.
No, non importa, era una chiosa mia per riassumere quello che ci eravamo detti con il precedente ospite, insomma, che c'è un tema
c'è un tema anche
politico, no? E rispetto a queste modalità di gestire l'informazione attorno a casi clamorosi come quelli di cui stiamo discutendo. Allora, proviamo con lei a mettere qualche punto rispetto a delle domande che si fanno i cittadini, ad esempio quello delle prove necessarie e sufficienti per condannare una persona a pene importanti come gli ergastoli in questi casi, no? Quali sono gli strumenti che possiamo darci per avere noi cittadini, non dico la certezza, però insomma per la certezza o quasi che le cose siano state condotte nel migliore dei modi?
Beh, la certezza prima di tutto è difficile da raggiungere, perché la certezza non è umana. Vanno seguite però delle regole che sono ben chiarite nella nostra Carta Costituzionale e nel nostro Codice di Procedura Penale. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale specifica che la condanna di una persona imputata di un determinato reato può avvenire solo nel caso in cui non vi sia un ragionevole dubbio che il fatto non sia stato commesso o non sia avvenuto. Questo è il principio cardine a tutela della persona che è sottoposta a un processo penale, la tutela del principio della non colpevolezza delle persone che sono sottoposte a un procedimento. Quindi bisogna in ogni caso, in tutti i casi sono diversi, valutare se effettivamente questa piena prova della responsabilità sia stata raggiunta. Io poi non voglio valutare il caso concreto, no, non mi interessa. Certo è che in questo particolare caso abbiamo una situazione un po' complicata. Siamo di fronte a un procedimento che ha visto due sentenze di assoluzione, dopodiché è arrivata una sentenza di Cassazione che dovrebbe intervenire per quanto riguarda dei profili di diritto, che ha ritenuto ci fossero degli errori in una di queste sentenze, dopodiché vi è stata una nuova sentenza che ha ribaltato il procedimento e ha emesso una condanna.
Però tutta questa procedura così lunga dovrebbe essere una garanzia in teoria.
Certo, dovrebbe essere una garanzia, però è indubbio che di fronte a degli orientamenti così contrastanti, il fatto che effettivamente ci possa essere un dubbio sulla colpevolezza di una persona qualsiasi che viene sottoposta a un procedimento può nascere. Io volevo poi dire una cosa, certo. Non rimaniamo sul caso di Garlasco, gli errori giudiziari sono umani, come dicevo prima, e ci sono. A me non interessa tanto questo procedimento, però vale la pena di ricordare che errori giudiziari possono capitare, perché siamo tutti umani, possiamo sbagliare. Ci sono delle statistiche. L'errore giudiziario è quando una sentenza di condanna definitiva viene rivalutata negli anni successivi in un procedimento di revisione perché sono state prodotte delle nuove prove. Bene, da quando si fanno delle indagini sugli errori giudiziari, dal 1991, ci sono state più di 220 rivalutazioni che hanno portato ad un nuovo giudizio e a un'assoluzione della persona che era stata condannata con sentenza definitiva. Quindi è una cosa che può capitare. Vedremo quello che succede. Poi, perché mi ha colpito un po' la foga che ci ha messo il giornalista che avete sentito prima con l'Aprico, però questo caso è un po' diverso, non si può assimilare tutto, perché in questo caso nasce da un'indagine specifica della Procura di Pavia, che ha riscontrato non solo in questo procedimento, ma anche in altri procedimenti, delle anomalie per quanto riguarda le indagini le indagini che venivano effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, e questo ha portato a una rivalutazione di determinati casi con nuovi adempimenti. Quindi
rimane questo tema, no, che aleggia.
La questione mediatica forse in questo caso va in secondo piano, perché l'indagine nasce espressamente da alcuni atti che sono stati fatti dalla Procura della Repubblica di Pavia.
Lei diceva in secondo piano, però io le stavo dicendo, avvocato Losco, però ci rimane questo tema della spettacolarizzazione della giustizia, che insomma anche con Garlasco vede un caso da manuale proprio.
Ma questo però capita spesso, ovviamente c'è una strumentalizzazione politica delle parti politiche che hanno interesse a strumentalizzare, ovviamente in questo momento c'è anche la questione, ha fatto cenno prima, la questione della separazione della carriera, e quindi andare in qualche modo a colpire la magistratura. Questo c'è sempre, e questa è una cosa che è indubbio che può esistere anche in questo caso, però mi sento di dire che non è l'aspetto rilevante. L'aspetto rilevante è forse che ci dovremmo però anche occupare un po' di garantire questa regola del giudizio, che la condanna deve
insomma avvenire. Se da una parte, mi permetto di sintetizzare, avvocato, se da una parte c'è il rischio che si vada a dire bruciamo i tribunali, dall'altra è che si invece abbia la reazione opposta, quindi buttiamo le chiavi. Adesso ho usato due frasi fatte, insomma,
no, assolutamente,
per
secondo
capirci.
Me comunque la tutela della persona sottoposta a un procedimento penale deve essere l'ampia possibile, devono essere rispettate tutte le garanzie, quindi a fronte di una duplice sentenza di assoluzione si fa fatica a capire che poi possa arrivare un giudizio contrario e che questo giudizio sia al di fuori di ogni ragionevole dubbio.
Grazie, avvocato Eugenio Losco.
Grazie a voi.
Buona serata. Adesso è con noi Paolo Moretti, collega della provincia di Como. Buonasera Paolo.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Poi una voce che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare conoscono molto bene, naturalmente. Senti, io ti chiamo perché tu hai seguito molto da vicino, anche di recente, con i tentativi di riaprire l'inchiesta, la strage di Erba, quel caso giudiziario che è un po' la madre di tutti i casi giudiziari dove negli ultimi anni si è cercato di mettere in discussione sentenze di colpevolezza ormai acquisite. E forse su Erba c'è stata anche una violenza dell'opinione pubblica che non stiamo vedendo per fortuna a Garlasco, che non abbiamo visto nemmeno con Yara Gambirasio.
Sì, sì, decisamente sì, su Erba c'è stato veramente quello che sottolineava prima Piero Colaprico, no? Questo tifo quasi da stadio in cui bisogna tifare per l'uno o per l'altro. Su Erba si è proprio scagliato contro determinate persone, nella fattispecie ne ha fatte le spese la famiglia Castagna, che a un certo punto
è la famiglia, ricordiamolo, delle vittime, diciamo,
chiedo scusa, sì, è la famiglia, i fratelli di Raffaella, fondamentalmente Pietro, Beppe e Castagna, sono i fratelli di Raffaella Castagna, che è una delle vittime, con il figlio Youssef e con la madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini di quella strage. C'è stato proprio tra il 2017 e il 2018 un attacco frontale contro i fratelli Castagna, in particolare contro Pietro, perché alcune una trasmissione televisiva nella fattispecie Le Iene, che in seguito a una sorta di documentario fatto da Discovery Channel, avevano preso così, avevano cominciato a percorrere la strada della pista alternativa dei possibili colpevoli alla strage di Erba, che per loro non erano Rosa Bazzo e Lindo Romano. Quella pista alternativa portava dentro la famiglia Castagna, in particolar modo Pietro. una vicenda abbastanza squallida, se mi consentite l'utilizzo di aggettivi, perché si sapeva benissimo che Pietro Castagna non aveva assolutamente nulla a che fare con quella vicenda, se non in quanto vittima, e perché c'è stato veramente decine e decine, anzi delle centinaia di persone che si sono scagliate contro di loro, e decine di queste sono state condannate per diffamazione, fortunatamente, nel corso di questi ultimi anni.
Un po' di fango te lo sei preso pure tu, no? Che hai tenuto la barra dritta rispetto alla certezza della sentenza di condanna di Rosa e Olindo all'ergastolo per quella strage. Ci ha insegnato qualche cosa? Possiamo trarne una lezione positiva?
Guarda, la lezione positiva che ho tratto io da questa vicenda è che comunque, per quanto imperfetta sia, la giustizia italiana direi che teniamocela stretta, nel senso che Garrasco, adesso vedremo come andrà a finire, per carità di Dio, e ogni vicenda è una vicenda a sé, ed è importante ricordarsi questa cosa, cioè sarebbe sbagliatissimo unire la vicenda Zuccheddu, tanto per dirne una, cioè il pastore sardo che è stato prosciolto dopo 30 anni con una revisione sacrosanta per un delitto non ha mai commesso, alla strage di Erba, così come non ha senso accomunare la strage di Erba con Garlasco, con Yara Gambirasio e via discorrendo, sono tutte vicende completamente diverse, inchieste completamente diverse, e quando, come sottolineava sempre prima il maestro Piero Colaprico, si fa di tutta l'erba un fascio, anche per dare l'idea di una magistratura che non funziona, questa cosa qui inizia a essere sospetta. E ripeto, andiamo a vedere come funziona la giustizia e la magistratura nel resto del mondo.
Facciamo qualche comparazione di qualità e ci accorgiamo della differenza. Grazie Paolo, ti devo salutare che siamo in chiusura. Paolo Moretti, cronista.
Buona serata a tutti.
Della provincia di Como. 20 e 31 minuti, quasi 32, vi saluto velocemente, l'orizzonte delle 20 torna domani sempre attorno alle 20, e adesso se volete rimanete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosi.